tema, tutti i colori dell'attualità.
Otto e 38 minuti, buongiorno a tutti e a tutte. Ed eccoci qua a Prisma, il giorno dopo la batosta delle regionali. Lorenza Ghidini al microfono, Massimo Alberti in redazione per una puntata in gran parte dedicata alla politica locale, nazionale. Analisi a partire dal dato dell'astensione, insomma, visto quanto è stata clamorosa, di analisi ce ne vorranno tante approfondite. E poi insomma giriamo un po' intorno a questa domanda per cui qual è il punto qui in Lombardia dalle nostre parti, per cui da 30 anni governa la destra, governerà ancora e nonostante errori madornali che sono costati tante vite nella crisi del Covid, domande che ci ballano in testa da ieri, da quando abbiamo visto quegli exit poll, anche da prima evidentemente, ma insomma. E naturalmente uno sguardo anche agli effetti nazionali di questo voto, che è stato il voto nelle due regioni più importanti e più popolose, insomma la Lombardia sicuramente, del nostro paese. E poi nell'ultima parte torneremo sugli effetti del terremoto in Siria e Turchia e parleremo della distribuzione degli aiuti. Avete sentito nel nostro giornale radio che il presidente siriano Assad ha deciso di aprire il confine con la Turchia per far passare più rapidamente gli aiuti. Insomma, è passata già una settimana dal sisma, c'è tutta una geopolitica degli aiuti, no? Che andremo a vedere con il collega dell'ANSA che lavora da quelle parti e ci racconterà appunto che cosa sta succedendo. Vi presento subito il primo ospite della puntata di oggi, che è Mario Ricciardi, direttore della rivista Il Mulino. Buongiorno e bentrovato, Ricciardi.
Buongiorno.
Allora, senta, impossibile non partire dal tema dell'astensione. Io le chiedo qual è la sua analisi questa volta, perché davvero siamo di fronte a un dato mai visto. E allora evidentemente qualcosa sta anche cambiando, forse alla classica astensione per censo a cui assistiamo da tanti anni si uniscono altri fattori, perché per esempio qui a Milano il municipio 1, la zona centrale, la zona più ricca, è quella dove si è votato di meno, quindi evidentemente il censo non basta. E poi abbiamo anche visto che per esempio Maiorino ha pescato tanti voti fra i giovani, è particolare anche questa cosa. Qual è il suo colpo d'occhio, diciamo, il giorno dopo?
Io direi che siamo davanti a un chiaro segnale di malessere da parte dell'elettorato. Ora, diciamo, per quanto riguarda Milano e più in generale Lombardia, ovviamente l'analisi deve essere un po' differenziata, perché ormai, come accade nella maggior parte dei casi, le tendenze dei grandi centri urbani e soprattutto poi dei quartieri centrali dei grandi centri urbani sono molto diverse rispetto a quel che accade, diciamo, nel resto del paese. Io credo che ci siano diversi fattori che sono in gioco, diciamo, gli effetti di lungo periodo di una serie di eventi che hanno creato un clima di insicurezza, di preoccupazione, e l'impressione che in qualche modo la politica, diciamo a livello più locale probabilmente, quindi la politica appunto nelle regioni e in parte io ho l'impressione anche a livello nazionale, perché noi stiamo assistendo anche a un fenomeno simile nelle elezioni di carattere nazionale, anche se non contrasti così accentuati, evidentemente questa politica appare meno in grado di realizzare gli scopi che dovrebbe realizzare, scopi che riguardano penso per molte persone la sicurezza, le possibilità di avere un futuro decente per se stessi e per i propri figli e così via. Quindi c'è qualcosa che comincia a non funzionare più nella macchina.
Qual è il problema? Sta nei partiti?
Sta certamente nei partiti, che hanno perso completamente la capacità di leggere la società, cioè vivono sostanzialmente sull'onda di quella che sembra la grande urgenza del momento, cercando di dare risposte che nella maggior parte dei casi sono risposte poco meditate e che si sforzano di catturare appunto l'opinione pubblica, però in mancanza di un'analisi più approfondita e soprattutto della capacità di leggere nel profondo la società che i partiti un tempo avevano. Insomma, i partiti erano delle istituzioni di mediazione sostanzialmente. È chiaro che questo è diventato un problema molto serio. Direi che è un problema particolarmente grave per la sinistra, perché al di là del risultato comunque buono che ha avuto per certi versi Maiorino nel centro di Milano e soprattutto con l'elettorato giovanile, nel complesso vediamo un risultato disastroso per il Partito Democratico, che paga chiaramente una situazione lunghissima e probabilmente incomprensibile per la maggior parte degli elettori e devo dire a questo punto anche per una parte degli addetti ai lavori, degli osservatori professionali della politica, una lunghissima stasi dalla quale non riesce a uscire, no? Anche diciamo, il fatto che si sia scelto di intraprendere questo percorso così lungo per la scelta di un nuovo segretario, quando con tutta evidenza il problema non è semplicemente quello della leadership, ma quello del posizionamento e della piattaforma politica del partito, probabilmente ha provocato una disaffezione.
Sì, anche se bisogna dire che il risultato in queste regionali è un pochino superiore a quello delle politiche, non andiamo benissimo ovviamente, però è un po' salito alla percentuale del PD rispetto alle politiche del 25 settembre, quindi da questo punto di vista c'è una tenuta. Chi è andato molto male è il 5 Stelle e il Terzo Polo. Allora qui si pone un po' il problema, secondo me, per il prossimo segretario del Partito Democratico, come gestire questa questione delle alleanze, perché se da un lato evidentemente non hanno funzionato né quella in Lombardia col 5 Stelle né quella in Lazio col Terzo Polo di Renzi e di Calenda, dall'altro lato è del tutto evidente che per quanto il Partito Democratico possa essere il perno, ci vuole un'opposizione più larga per avere qualche chance in futuro.
Questo è certamente vero, è anche vero però che gli elettori che sanno fare 2+2 si saranno anche chiesti perché lo stesso partito si allea con due forze politiche incompatibili tra loro e questo può essere un fattore della disaffezione, no? Nel senso che cioè, va bene che queste sono elezioni locali in un certo senso, però la regione è un'entità territoriale di una certa importanza, si votava nelle due città più importanti del paese sostanzialmente e ancora una volta il segnale è stato
e quindi?
Se non si scioglie
appunto,
questo nodo,
secondo me la domanda che molti elettori si sono fatti, sì. Ma come, da una parte con i 5 Stelle, dall'altra parte con Calenda, che non si metteranno mai insieme, quindi dove si va? Dove si va?
E questo è il nodo che va sciolto, ma ripeto, ora non sembra una cosa semplice, chiaramente non lo è, perché c'è in gioco appunto l'articolazione di politiche che poi dovrebbero diventare la piattaforma anche dell'opposizione per questo partito, che a questo punto è all'opposizione nella politica nazionale e sarà l'opposizione anche in due regioni così importanti, però mi pare che da questo punto di vista non si sia fatto molta strada dal giorno in cui ci sono state le elezioni politiche. Sappiamo che tra un po' ci sarà un nuovo segretario del PD, siamo ragionevolmente sicuri ormai di chi sarà il nuovo segretario del PD, vedremo se il nuovo segretario del PD riuscirà a dare una proposta politica convincente. Ho l'impressione che molte persone comincino a non fidarsi più proprio della macchina in qualche modo. È chiaro che non c'è un'alternativa in questo momento e questo si trasforma quindi in attenzione.
Grazie professor Riccardi, a risentirci presto, buon lavoro a tutti voi del Mulino.
Buongiorno, grazie.
Arrivederci, era Mario Riccardi, direttore appunto della rivista Il Mulino. Un'altra analisi che vi propongo adesso è quella realizzata da Massimo Alberti insieme a Nicola Pasini, docente di scienza politica all'Università Statale di Milano. Lui è soprattutto un esperto di politiche pubbliche e di welfare, leggi, sanità. E quindi insomma si parte nell'intervista dalla questione della distribuzione del voto fra città e periferia, città e campagna, ma si arriva poi anche a provare a capire come mai, nonostante i tanti problemi della sanità dalle nostre parti e l'esperienza del Covid, sia stato riconfermato Attilio Fontana.
Professor Pasini, non so se è d'accordo sul fatto che questo voto lombardo tutto sommato non abbia riservato grandissime sorprese, a partire da un dato: le differenze tra città e il resto della regione, Maiorino vince a Milano, vince a Brescia, vince a Bergamo, ma del resto se in 9 comuni governa il centro-sinistra e poi la regione è così saldamente, nettamente dall'altra parte, è come dire, una spiegazione c'è su questo.
Beh, la frattura città-campagna ormai si sta evidenziando in maniera molto forte, nel tempo persiste e quindi in città si assiste a un voto metropolitano prevalentemente PD e terzo polo, come un voto diciamo che rappresenta una società aperta, ricca di opportunità e anche di un ceto medio riflessivo, mentre nelle periferie, nelle campagne, prevale ancora un voto più ancorato a valori tradizionali e a sentimenti per certi versi di paura. Tra l'altro è un voto anche interclassista e anche di un ceto medio, un ceto medio basso per certi versi, per cui questa contrapposizione...
Però per la maggior parte è quello che si astiene almeno alla periferia delle grandi città.
Sì, no, ma è un voto che ormai non è solo di queste ultime elezioni regionali, ma l'abbiamo riscontrato molto anche nelle elezioni politiche, ed è una frattura che c'è sempre stata nel nostro paese, soprattutto nei voti e nelle elezioni dei livelli subnazionali, cioè un orientamento diverso spesso che c'è stato nelle città rispetto o nelle elezioni regionali rispetto alle politiche, per cui è una frattura che secondo me persisterà nel tempo e accompagna appunto questa contrapposizione tra società aperta e società chiusa, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista di società multiculturali e multietniche, che nelle aree metropolitane, soprattutto nella parte centrale, sono maggiormente tollerate rispetto invece alle periferie e in generale anche alle aree non urbane, non metropolitane.
Ecco, il risultato è una fotografia lombarda che, e qui torno anche un po' al tema iniziale, non so se è d'accordo, ma di fatto è identica da 20-30 anni, con brevi parentesi.
Sì, allora per quanto riguarda il voto lombardo, al di là della partecipazione politica che ha toccato il minimo storico con il 41,53% mi sembra, eravamo proprio di fronte a una profezia che si è autoavverata. Mi sembra che dagli ultimi sondaggi in circolazione, prima del blackout, sosteneva che solo 6 elettori su 100 pensavano che vincesse il centrosinistra, e quindi questi 6 elettori probabilmente erano 6 elettori di centrosinistra molto vicini al candidato Maiorino, e quindi c'era una consapevolezza anche da parte dello stesso elettorato di centrosinistra che la partita non era competitiva soprattutto anche per il fatto che due competitor non si sono aggregati, Terzo Polo e Centrosinistra, per competere con Fontana, che tra l'altro era un candidato abbastanza debole, soprattutto dopo il biennio di Covid, dove la Regione Lombardia ha avuto delle grosse difficoltà nel gestire la pandemia attraverso appunto sia la presidenza della regione sia l'assessorato alla salute, che poi è stato sostituito dalla candidata Moratti. Per ecco, cui effettivamente eravamo di fronte.
Punti, professore, perché c'è tutto un pezzo di elettori di sinistra che questa cosa non riesce a spiegarsela. Lei in un'intervista al Domani di un paio d'anni fa, proprio un po' su questo tema, su questo radicamento inestirpabile a quanto abbiamo visto lombardo del centrodestra, diceva di interessi molto radicati che non cambiano ormai da parecchio tempo, e anche a livello territoriale è piuttosto consolidati ormai. Com'è possibile che neanche un fatto oggettivamente problematico, come l'ha detto lei stesso, come la pandemia, non abbia minimamente cambiato questo tipo di percezione, perché riguarda solo una parte della popolazione, perché c'è un'altra in cui questi interessi tutto sommato non sono stati messi in discussione? Lei come lo spiega?
Beh, in Lombardia siamo di fronte però a un blocco sociale di lungo periodo, fortemente consolidato negli interessi, e questo blocco sociale ha trovato nei partiti di centrodestra il proprio interlocutore, nella coalizione di centrodestra, tenendo poi conto che dal punto di vista elettorale la coalizione rimane più o meno sempre stabile, con un travaso di voti tra una forza e l'altra. Inizialmente il partito maggioritario di questa coalizione era Forza Italia, poi Lega e Fratelli d'Italia, che è contenta del proprio risultato elettorale, tant'è che Meloni appunto sperava di vincere ma non di stravincere, così è stato. Quindi siamo di fronte a un radicamento molto forte, dove ci sono delle associazioni di interessi che preferiscono appunto un'interlocuzione con forze politiche con le quali condividono anche programmi, idee e soprattutto politiche pubbliche che non subiscono sostanzialmente una discontinuità al cambio del colore politico. Ma, e quindi in questo senso il voto è anche in parte un voto ideologico, un voto di appartenenza, e soprattutto mi verrebbe però da dire che il centro-sinistra fa molti tentativi ma non riesce ad essere un'offerta credibile per una domanda che magari potenzialmente potrebbe essere anche disposta a cambiare orientamento di voto. Però le opposizioni non si fanno a due mesi dalle elezioni, le opposizioni vanno costruite nel tempo, interloquendo con settori della società che magari sono meno vicini al proprio partito, alla propria cultura di appartenenza e così via. Quindi è una lunga strada nel deserto che il centro-sinistra deve compiere, ed è da 30 anni probabilmente che lo dice, ma non l'ha mai fatto.
Ma quali sono poi in concreto questi interessi radicati? Le cito due cose. I dati economici ci dicono che ormai in Lombardia, ad esempio, la rendita ha superato il reddito nella produzione di ricchezza. Non toccare la rendita può essere considerato uno di questi interessi? Così come il ruolo del pubblico, cioè una politica pubblica che sia quanto meno invasiva possibile in nome di un lasciar fare. Cioè, parliamo di questo quando ci riferiamo a interessi concreti.
Beh, intanto la Lombardia comunque sia la regione più importante d'Italia, che esprime il 22% del PIL italiano, qualcosa come 368 miliardi di euro all'anno, e addirittura questo PIL in certi casi è anche superiore a molti stati membri dell'Unione Europea, per cui non stiamo parlando di una regione residuale, è una regione che comunque produce reddito. Poi certo abbiamo anche tutta la questione delle rendite, però è uno dei motori principali d'Europa ed è sicuramente la regione più importante d'Italia. Quindi questo è un dato oggettivo, per di più è la regione più popolosa, ha quasi 10 milioni di abitanti e quindi non si può, come dire, non tener conto delle esigenze di una regione così importante. La sensazione spesso che si ha è che comunque l'elettore lombardo e in genere del nord percepisca la politica per risolvere i propri problemi solo come un settore di ultima istanza. Mi rivolgo alla politica quando non riesco da me a risolvere determinati problemi e quindi c'è la percezione che il centrodestra vincoli meno il ceto imprenditoriale, questi spiriti un po' più liberi nel poter costruirsi un proprio progetto di vita in maniera probabilmente anche un po' più anarchica rispetto invece a uno Stato troppo vincolante. Questo credo che sia un tratto abbastanza distintivo di una zona importante d'Italia come la Lombardia, che da questo punto di vista ritiene che meno politica c'è e meglio le cose possano funzionare. Poi di fatto non sempre è così, perché la politica dovrebbe invece essere un anello molto importante tra le esigenze della società civile e le risposte che le istituzioni danno. Dal resto la regione Lombardia è una regione che ha un bilancio credo intorno ai 30 miliardi di euro, 22 destinati a un settore strategico e molto importante come quello della sanità, per cui si ha comunque anche la percezione che politicamente conti, però questo il cittadino lo vede in maniera probabilmente un po' sbiadita, non in maniera diretta.
Che detto così, che si premiano quelli che fanno meno politica, conceda la battuta, potrebbe non sembrare un grande complimento, ma al di là appunto della battuta, come dire, la lettura che ne dava è piuttosto chiara e interessante. Professor Pasini, la ringraziamo moltissimo, le auguro buona giornata.
Grazie a voi, di nuovo buonasera.
Ecco, allora Nicola Pasini, che insegna scienza politica all'Università Statale di Milano, intervistato da Massimo Alberti. Noi abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario e poi proseguiamo nelle nostre analisi di quello che è successo ieri.
Longer, longer.
Il governo è più forte, ha dichiarato Giorgia Meloni commentando il risultato di Lazio e Lombardia. Adesso questi prossimi saranno i giorni in cui Rocca e Fontana faranno le loro giunte e naturalmente davanti al risultato elettorale saranno giunte a trazione Fratelli d'Italia. Però qui dalle nostre parti in Lombardia per esempio la Lega non è andata male come si temeva, sembrava che ci sarebbe stato un crollo anche perché era già andata molto male nelle politiche, invece ha tenuto e tutto sommato anche Forza Italia non se l'è cavata male. Partiamo da questi risultati insieme a Flavia Perina, giornalista ed ex deputata. È stata in Parlamento col centrodestra ai tempi di Gianfranco Fini. Buongiorno Perina, ben trovata.
Buongiorno a voi, ben trovati.
Ecco, si è molto parlato di alcune difficoltà all'interno della maggioranza, l'ultima per l'uscita di Berlusconi sulla guerra in Ucraina che ha messo in grave imbarazzo. Insomma, il governo effettivamente secondo te è più forte dopo questa tornata elettorale?
Non c'è dubbio che sia più forte per due elementi anche convergenti che riguardano il fronte delle opposizioni: il pessimo risultato riportato dal Movimento 5 Stelle in una delle sue roccaforti, che era il Lazio. In Lombardia era sempre andato piuttosto male, ma nel Lazio nelle ultime regionali aveva conquistato il 29%, una cifra veramente ragguardevole, e il risultato deludente anche del terzo polo, quindi la crisi riguarda tutti e quanti i vari soggetti dell'opposizione che neanche messi insieme, neanche sommando le loro percentuali nell'immaginario disegno del corpo del campo largo, potrebbero essere competitive in questo momento rispetto al centrodestra. Per di più, per la prima volta l'astensionismo, che di solito aveva sempre punito il centrodestra, andavano più a votare quelli di sinistra, mentre quelli di destra tendevano a restare a casa. Questa volta questo meccanismo si è invertito. Ha funzionato il richiamo alle urne della Presidente del Consiglio, che ha chiesto un voto confermativo della sua premiership. Non ha funzionato il richiamo alle urne delle tre forze dell'opposizione. Sono due dati ovviamente che rendono più forte il governo.
Questo nell'esempio del Lazio, nella situazione del Lazio, secondo te a cosa è dovuto? Zingaretti ha governato male in questi anni o ha pesato più un fattore, diciamo, traino della politica nazionale, quindi insomma Meloni in grande spolvero?
Allora, dobbiamo sempre ricordarci sul Lazio, non molti se lo ricordano, che Zingaretti vinse la sua prima campagna elettorale per un dato quasi casuale, e cioè il fatto che emerse a destra una specie di lista di disturbo guidata dall'allora sindaco di Amatrice. Si era appena verificato il terremoto e questo sindaco era molto popolare, era molto visibile anche sui media, prese il 4% circa e determinò, sfilò un 4% indispensabile al centrodestra. Quindi Zingaretti vinse di stretta misura a causa di questa candidatura di disturbo. Nel Lazio in qualche modo una sorta di primogenitura della destra c'è da molti anni, e certo con proporzioni molto differenti, perché fino a 5 anni fa Fratelli d'Italia anche nel Lazio era il fanalino di coda della coalizione, cioè era l'ultima in percentuale rispetto a Forza Italia e a Lega. Adesso è un po' l'altra piglia tutto.
Ecco, facevi riferimento al pessimo risultato del 5 Stelle e anche del Terzo Polo. Secondo te a livello nazionale, diciamo, come progetto, il Terzo Polo che fine fa?
Il Terzo Polo c'ha, così come forse anche il Movimento 5 Stelle, vedono la loro occasione in questo momento nella prossima grande sfida elettorale, che è quella delle europee del 2024, dove si vota col proporzionale secco e dove i partiti si potranno contare per se stessi, al di là di dello schema sulla possibile proposta di governo o degli schemi di coalizione. Aveva scommesso molto il Terzo Polo sui delusi del PD e sui delusi di Forza Italia. In realtà questo dato elettorale, almeno sulle regionali, dice che i delusi agli seggi non ci vanno proprio, non è che vanno ai seggi per cambiare partito. E vedremo se nell'arco del prossimo anno questa operazione, e dovendosi confrontare per di più con un turno totalmente proporzionale, avrà un qualche effetto, avrà un qualche esito. Al momento non ce l'ha avuto.
Secondo te sei di quelli che pensano che Meloni in quest'anno, giusto perché abbiamo nominato le europee, molti pensano che in quest'anno lei cercherà di tessere una tela per creare un'alleanza fra il Partito Popolare e i, come si chiamano, il gruppo di cui lei è presidente a livello europeo, i conservatori europei, insomma la destra, ecco, cercando di sganciare il Partito Popolare Europeo dai socialisti e democratici?
È possibile, ma è un progetto a mio giudizio molto molto complicato, perché l'Europa ormai si regge sull'asse franco-tedesco, che non ha alcun interesse ad avvantaggiare questo progetto, anzi lo ostacolerà in ogni modo, e non stiamo parlando di, diciamo, elementi marginali, stiamo parlando delle due principali potenze continentali, e di conseguenza lo vedo come un progetto molto, molto complesso, anche perché un conto era 5 anni fa, dove la destra italiana poteva avere il sostegno di una amministrazione piuttosto ostile agli equilibri europei come quella di Trump. Al momento Biden ha bisogno di questa Europa anche per sostenere la campagna in Ucraina e il sostegno a Zelensky, quindi mi sembra poco probabile l'idea che gli americani appoggino un disegno di sconvolgimento degli equilibri europei.
Grazie Flavia Perina, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, buon lavoro a voi, arrivederci.
Tra poco sarà con noi anche Marco Garzoni, il presidente della Fondazione Culturale Ambrosianeum di Milano. Voce sempre molto interessante, attenta alle vicende non solo ovviamente della nostra città, quindi torneremo ad avvicinarci qui alla Lombardia, alla città di Milano. Prima però, visto che immagino che molti di voi abbiano espresso delle preferenze nella scheda elettorale l'altro giorno, se non avete sentito il nostro servizio a Metro Regione alle 7:15, io ve lo ripropongo, perché ci sono dentro tutti i nomi di chi ce l'ha fatta nel centro-sinistra, con qualche anche nome di rilievo della destra, a entrare nel nuovo Consiglio regionale. Sentiamo Roberto Maggioni.
La destra porterà in Consiglio regionale 48 consiglieri, 22 saranno di Fratelli d'Italia, tra cui Vittorio Feltri e Chiara Valcepina, 14 della Lega, 6 di Forza Italia, 5 della Lista Civica Fontana, 1 di Noi Moderati, Vittorio Sgarbi. A centro-sinistra e 5 Stelle andranno 23 seggi, 17 al PD, più il candidato presidente Pierfrancesco Maiorino, 3 al Movimento 5 Stelle, 2 alla Lista Civica Maiorino, 1 all'Alleanza Verdi-Sinistra. Recordman di preferenze il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il più votato nel PD, 35.761 preferenze nella circoscrizione della provincia di Brescia, dove passa anche Miriam Cominelli. Entrano per il PD anche Davide Casati e Jacopo Scandella, eletti in provincia di Bergamo. Dalla circoscrizione della provincia di Milano passano Paolo Romano, che con 9.249 preferenze è il più votato nel PD in provincia di Milano. Gli altri eletti nel PD milanese sono in ordine Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Simone Negri, Carmela Rozza, Paola Bocci. Torna in Consiglio regionale anche Samuele Astuti. Per i 5 Stelle entreranno Nicola Di Marco, Paola Pizzighini e Paola Pollini. Per la Lista Civica Maiorino entreranno Michela Palestra con 3.960 preferenze e Luca Paladini 3.790. Non entra il virologo Fabrizio Pregliasco, fermo a 2.000 preferenze. Per Alleanza Verdi Sinistra entrerà Onorio Rosati, 2.038 preferenze. Le opposizioni di centrosinistra non porteranno consiglieri dalle province di Sondrio e Pavia. Letizia Moratti è fuori dal Consiglio regionale, le sue liste però porteranno 7 consiglieri, 4 Lista Moratti, 3 Azione Italia Viva.
Ecco, così abbiamo anche riepilogato chi ce l'ha fatta per il centrosinistra a entrare in Consiglio regionale. Ovviamente sarà un consiglio ad ampia maggioranza di centrodestra. Poca libertà di manovra, temo, ma insomma. Altri 5 anni di governo della destra nella nostra regione. Allora, la prima domanda, ecco Marco Garzonio che ci ha raggiunto, come vi dicevo.
Bentrovati, ecco. Buongiorno, bentrovati.
Che cos'è questa stregoneria che ci avvolge da 30 anni, Garzonio?
Ma questa volta no, è qualcosa di più e di diverso. Questa volta c'è un KO tecnico, cioè vittoria per manifesta incapacità dell'avversario. Le opposizioni si sono presentate non solo con un famoso discorso disunite, eccetera, con addirittura Maiorino 2 mesi prima, quindi senza una preparazione, e con questa folle reazione del PIR 25 settembre che è ancora in corso la corsa per i vertici, quindi non c'è stata partita. Questo direi è il dato di fatto, che è uno dei due elementi che non dovrebbe far cantare troppa vittoria a quelli che pur hanno vinto, e che si spera, finita questa lunghissima, tormentata, defatigante, fastidiosa, imbarazzante fase congressuale del PD, fa sperare che da marzo, aprile, quello che è, si possa riprendere in mano una rappresentanza politica e un lavoro politico, perché la cosa vera è questa qua, insomma, dare parole a quel 60% che non si sono presentati al voto. E siccome in quel 60% c'erano dentro le fila di persone a pane quotidiano, c'erano dentro gli sfrattati, c'erano dentro tutti gli esclusi, prossimi venturi dal reddito di cittadinanza, cioè tutte quelle categorie che abbiamo visto due volte fa rappresentate da Iacona, c'era dentro le mortificazioni della sanità, c'era dentro le mortificazioni per quanto riguarda l'acqua. Beh, a questo punto, se effettivamente non solo il PD ma in genere si dà vita a delle rappresentanze culturali e politiche, la destra può incominciare a immaginare che non sarà tutto in discesa il suo cammino, insomma non potrà fare quello che ha fatto fino adesso e che sta facendo a livello nazionale. Questo è il mio parere.
Lei ha nominato la sanità, Garzonio. Allora, non vogliamo dire che va tutto male in Lombardia, perché comunque anche solo il paragone con altre regioni, insomma, faceva essere prudenti, però indubbiamente la gestione della pandemia.
Il problema è che la sanità è una grande sanità. E il problema è la gestione, l'organizzazione.
Ecco, ma questo per dire, ma allora perché i lombardi premiano di nuovo chi ha fatto questa gestione della sanità?
Per rimozione, per quello che psicologicamente si chiama rimozione. Noi andiamo avanti ormai dalla strategia della tensione a non elaborare i nostri lutti e paghiamo il conto. Il Covid è stata una cosa tremenda. Benissimo, noi abbiamo fatto di tutto, come abbiamo fatto di tutto per uscire dal terrorismo, come abbiamo fatto di tutto per uscire da Tangentopoli, eccetera. Noi abbiamo fatto di tutto per uscire dal Covid e dimenticarlo. Il motivo è esattamente questo qua. La gente è andata a votare come se il Covid non fosse successo. Quindi, fra le varie azioni culturali che dei progressisti, delle persone di sinistra dovranno fare, non è solo pensare al PD o ad altra forma rappresentativa, ma dovranno pensare a una rifondazione culturale che insegnino al paese, alla gente, a ricordare, a elaborare le cose che succedono, perché se no ci ritroviamo appunto che dice: ma come mai qui, che era da mandarli a casa Fontana e Moratti per la stagione del Covid, poi invece proprio perché non abbiamo elaborato questo discorso del lutto, della tragedia di un'intera generazione falcidiata, che è la generazione dell'allora ottantennio giù di lì, e soprattutto dei giovani che siamo qui ancora e saremo sempre di più, perché dai ragazzini delle medie ormai diventano ragazzini delle superiori, ad affrontare i temi di 2 anni di didattica a distanza, di 2 anni di lontananza e cose di questo genere. Tutto rimosso. Avanti Savoia, andiamo. Eh no, amici miei, qui bisogna riprendere in mano tutto. Questo è il problema. Culturale.
Sì, culturale. Poi ci si scontra con, come dire, quel che passa il convento. Siccome lei nominava il congresso del Partito Democratico, non so se sta seguendo, se si sta interessando, ma vede qualcuno fra i candidati che potrebbe avere, come dire, la visione per fare un ragionamento un po' diverso, che non sia, no, fare una nuova segreteria e avanti con lo stesso...
Questo è il grande timore, per cui perché in fondo presi per sé sono persone per bene, sono persone per cui uno dice questo eccetera. Il problema è chi gli va dietro, chi è capace, chi ha voglia di credere che ci si debba e ci si possa sacrificare per non soltanto portare a casa il proprio stipendio, il proprio affitto, le poche piccole cose, ma per il bene comune. Questo è il problema. Infatti a questo punto insisto, dobbiamo pensare a una rifondazione culturale oltre che a una rifondazione politica. Perché? Ma perché il problema è far ritrovare alle persone il discorso della identità culturale, delle motivazioni, perché siamo al mondo, perché è bello o brutto stare al mondo, perché dobbiamo affrontare fare le code o non fare le code, rinunciare a curarci o invece pretendere di curarci. È questo, noi dobbiamo rimotivare, tu rimotivi qualcuno se gli dai degli ideali, gli dai delle mete, che è il discorso che stiamo affrontando drammaticamente adesso anche con la guerra, insomma, e stiamo andando avanti, perché va benissimo, immaginiamoci la difesa dell'Ucraina, però a questo punto la diplomazia, a questo punto il proporre qualcos'altro oltre a i famosi ideali. Facciamo per favore un grandissimo lavoro, chi ne ha voglia, spero in tanti, crescenti eccetera, un lavoro di formazione, di motivazione, di rappresentazione, teatro, poesia, cinema, cose in piazza eccetera, che bisogna ridare il gusto alle persone di ritrovarsi. Perché? Perché ritrovarsi ci possiamo effettivamente guardare avanti e immaginare che il mondo di domani sarà un pochettino più bello di quello che stiamo vivendo oggi in questa depressione collettiva che manda a votare soltanto il 40% delle persone in Lombardia,
Io scusi se la riporto un po' terra terra, mi sento un po' però volevo dire anche questa cosa, visto che siamo anche andati a parlare sul Partito Democratico, e d'altronde forse non poteva che essere altrimenti, perché visto come sono andati gli altri si capisce che quello deve essere un po' il perno di un'eventuale opposizione. A onor del vero il Partito Democratico a Milano è andato bene, come anche a Brescia, Bergamo. Allora, siccome lei è il presidente di una fondazione che si occupa così del panorama culturale politico ambrosiano, le chiedo, visto che poi a un certo punto, tra quanto si vota per il sindaco? Un paio d'anni ormai?
Per il sindaco sì, ormai sì, 2 o 3 anni, sì, 3 anni, credo, 3 anni.
Il Partito Democratico si può sentire ragionevolmente tranquillo di non cedere anche la città?
No, non si può sentire ragionevolmente tranquillo per nulla, perché prima del sindaco abbiamo le europee l'anno prossimo, che non sono uno scherzo, perché l'anno prossimo con le europee avremo una certa idea d'Europa o meno, attenzione, perché uno dei lavori che sta facendo adesso il premier Meloni e non solo lei, ma con alleanze ben chiare, vedi che l'altro giorno a Bruxelles poi si è riunita con quelli di Visegrad, è quello di delegittimare certe parti degli interventi europei e soprattutto spezzare quella, anche purtroppo a causa del Qatar Gate, di spezzare almeno quell'alleanza popolare sinistra che finora ha governato l'Europa. Quindi il sindaco c'è, io credo che c'è da, per quello che proprio come fondazione culturale io dico ragazzi a tutti, quindi pensiamoci, io parlo come fondazione culturale Ambrosiana, penso alla Casa della Cultura, penso alla fondazione Feltrinelli, penso alle tantissime altre realtà che a Milano ci sono e sono quelle che hanno fatto vedere che a Milano vince il PD e non vince la destra. Non basta soltanto avere questa affermazione, ma dobbiamo riprendere in mano le occasioni per aggregare le persone, per motivarle, per parlare, discutere, riprendere in mano le cose e via di questo passo. È il 75esimo della Costituzione, non lasciamo solo Benigni e Sanremo, prendiamolo in mano. Noi per esempio a marzo avremo a Milano il professor Flick, che qui da noi all'Ambrosianeo, il professor Flick che è stato anche presidente della Corte Costituzionale, e faremo un dibattito sulla, cioè capisce, cioè il problema sono le tantissime cose, nessuno ha la ricetta, però la ricetta, se posso chiamarla così, è quella di rimetterci insieme, ci vuole uno spirito costituente, un CLN, parolone, ma un CLN della democrazia e della cultura, insomma. Diversamente non è tanto il pericolo Meloni inteso come destra o Fontano, cose di questo genere, ma è il pericolo dell'imbarbarimento del vissuto collettivo, per cui la gente non sa perché stare insieme, non sa perché aggregarsi, non sa perché appunto poi non sa perché andare a votare.
Grazie davvero Marco Garzonio per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi di avermi invitato, continuiamo, non arrendiamoci.
Grazie anche per queste parole. Marco Garzonio, il presidente della Fondazione Ambrosianeum. Siamo arrivati al giornale radio. Appuntamento fra pochi minuti per l'ultima parte della puntata di Prisma. Sono le 9.35 minuti e siete sempre all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare, insieme fino alle 10 circa, e ci occupiamo del terremoto che ormai più di una settimana fa ha colpito Turchia e Siria. Le vittime hanno ormai superato il numero di 40.000. E poi nelle ultime ore, come avete sentito nei giornali radio, ci sono ancora stati dei salvataggi, ancora qualche superstite c'è per fortuna, però insomma ora c'è da occuparsi di chi è rimasto, e quindi centinaia di migliaia di persone che hanno perso tutto e hanno urgente bisogno di aiuti umanitari. Ieri sera il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha annunciato la decisione del presidente siriano Assad di aprire i due valichi al confine con la Turchia per consentire la consegna di aiuti umanitari. Quindi insomma, l'apertura di questi due posti di frontiera, oltre a facilitare l'accesso umanitario e accelerare l'approvazione dei visti e facilitare i viaggi, consentirà anche l'ingresso di più aiuti e più velocemente, perché il problema della Siria fin dall'inizio è stato il problema dell'accesso degli aiuti. C'è tutta una geopolitica, no, degli aiuti, di cui abbiamo parlato con Lorenzo Trombetta, corrispondente di ANSA e Limes dal Medio Oriente, che nel suo ultimo libro sulla Siria, Negoziazione e potere in Medio Oriente, si occupa tra gli altri temi proprio dell'uso politico degli aiuti umanitari. Allora, Massimo Alberti gli ha chiesto innanzitutto qual è ad oggi lo stato dei soccorsi in Siria e come i paesi si stanno dividendo le aree di aiuto e le zone di influenza. Ecco, scusate, eccolo qua, Lorenzo Trombetta, il giornalista dell'ANSA e di Limes.
Stanno arrivando, ma arrivano col contagocce, sono cominciati ad arrivare con ritardo rispetto all'emergenza del terremoto ormai di quasi una settimana fa, e quelli che arrivano comunque sono del tutto insufficienti, però insomma, un po' problemi logistici, un po' problemi burocratici, un po' questioni politiche, diciamo, è naturale che fossero in ritardo, che siano ancora insufficienti e che non riescono ad arrivare in ogni angolo della disastrata Siria.
Ecco, chi è che li sta mandando in questo momento? O governi o organizzazioni non governative?
Sia governi, sia organizzazioni non governative legate ad attori più o meno influenti nei vari paesi. Devo dire, è difficile trovare i paesi che non stiano inviando e organizzazioni che non si siano mobilitate. Come dicevo prima, interessante mappare la distribuzione e i mittenti per cercare di individuare un po' delle tendenze politiche o degli atteggiamenti burocratici, amministrativi, politici più o meno scontati. Faccio qualche esempio: i paesi che sostengono il governo centrale di Damasco, come l'Iran e la Russia, hanno subito mandato aiuti, anche la Cina. Ma a Damasco sono arrivati anche aiuti di paesi arabi, come gli Emirati Arabi, come l'Algeria, come la Tunisia, come l'Egitto, che avevano rispetto a Damasco delle posizioni più ambivalenti. Mi riferisco ai 12 anni di conflitto e al fatto che la Siria è stata espulsa dalla Lega Araba 10-11 anni fa. Eppure, diciamo, sono arrivati a Damasco gli aiuti sia di paesi amici che di paesi considerati fino all'altro ieri non proprio vicini a Damasco. Una situazione più in qualche modo al limite rappresenta l'atteggiamento di paesi occidentali notoriamente anti-Damasco, come la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, che tramite organizzazioni internazionali, tramite agenzie ONU o, come sappiamo, gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni, le transazioni finanziarie nei confronti delle aree governative. Ecco, questi paesi in qualche modo, gli Stati Uniti più avanti, la Germania a metà, la Francia forse quella più che resiste di più, però hanno modificato almeno temporaneamente l'atteggiamento nei confronti di Damasco. Nel nord-ovest, perché ricordiamolo, i discorsi vanno distinti bene tra le aree governative, controllate almeno formalmente dal governo, poi ci sono tutta una serie di forze in campo al soldo dell'Iran e della Russia in queste zone, non è che il governo di Damasco controlla ogni angolo della Siria governativa, ma nelle aree governative più o meno la situazione è quella che ho descritto, con gli aeroporti di Damasco, Aleppo e Latakia che sono interessati a questo flusso, mentre le regioni nord-occidentali, tra l'altro sono state quelle più colpite dal terremoto che ha avuto l'epicentro nel sud-ovest della Turchia, quindi diciamo dall'altra parte del confine, in queste regioni l'unico valico di frontiera dove gli aiuti internazionali dell'ONU, per capirci, possono entrare dalla Turchia è quello di Bab el-Hawa, che nei primi due giorni dopo il terremoto era di fatto chiuso dal lato turco, non da quello siriano. I primi timidi, come li hanno definiti i siriani, aiuti sono arrivati tre giorni dopo, sei camion, per materiale di prima necessità per circa 5.000 persone, quando lì centinaia di migliaia di persone sono sfollate, e che si aggiungono a quelle ai circa 3 milioni di sfollati che già vivevano in situazioni più o meno precarie nel nord-ovest. Però poi ci sono anche altri due valichi di frontiera non usati dall'ONU, perché il meccanismo ONU approvato dalla Russia, dalla Cina e dal Consiglio di sicurezza dell'ONU in generale consente soltanto un valico di passaggio per gli aiuti internazionali al nord-ovest, ma gli altri due valichi sono stati aperti dalla Turchia. Da lì per adesso sono entrati pochi aiuti o dal governo turco o dalla Mezzaluna Rossa del Qatar, per esempio, dall'Arabia Saudita, paesi che sostengono in modo diverso le opposizioni armate che sono nel nord-ovest della Siria e che formalmente sono antigovernative. Poi qua ci sarebbe un discorso un po' più ampio da fare su queste etichette, ribelli, non ribelli, però adesso, per quanto riguarda gli aiuti, grosso modo dall'esterno…
Questa è un po' la geopolitica, diciamo.
Sì, l'ultimo aspetto che è importante segnalare sono invece gli spostamenti interni degli aiuti. Io ho parlato adesso di quello che arriva dall'esterno verso le due aree principali, governo e nord-ovest. Ci sono poi degli aiuti che dalle zone governative hanno provato a entrare nel nord-ovest, ma sono stati bloccati per ragioni politiche dall'una e dall'altra parte. Anche qui la situazione è estremamente in movimento ed è un po' più complessa, però ecco, è importante non dividere la questione in buoni e cattivi, perché quando si tratta di aiuti, si tratta di denaro, si tratta di costi di transazioni, di commesse, di affari, sappiamo anche noi in Italia quanto ci si specula sui terremoti, quindi non dobbiamo insegnare nulla a nessuno e non dobbiamo nemmeno scoprire improvvisamente che i checkpoint vengono estratte delle commissioni, quindi per ragioni politiche e di affari per adesso dalle aree del governo non è entrato nulla verso le aree del nord-ovest e dalle zone nord-est finora non nominate, perché non sono state colpite di fatto dal terremoto, ma controllate dall'ala locale del PKK curdo, col sostegno degli Stati Uniti, sono ancora in attesa di entrare circa 150 camion da 4 giorni, non entrano per ragioni politiche. Anche lì le autorità curde chiedono che vengano consegnati esplicitamente ringraziando l'autorità curdo siriana, che come sappiamo è ostile ed è comunque in guerra di fatto aperta con la Turchia. La Turchia, che controlla di fatto le autorità del nord-ovest siriane, ha detto no, a queste condizioni non entra nemmeno uno scatolone di aiuti.
Come ultima domanda, su un tweet, Martin Griffiths, il funzionario dell'ONU più alto in grado che si trova sul terreno in questo momento: finora abbiamo deluso le persone nel nord-ovest della Siria, si sentono giustamente abbandonati alla ricerca di aiuti internazionali che non sono arrivati. Il mio dovere, il nostro obbligo è correggere questo errore il più velocemente possibile. Questo è il mio obiettivo adesso. Una missione di errore in qualche modo.
Sì, siamo abituati da parte delle Nazioni Unite, da funzionari di altissimo livello come Griffith in questo caso, onesti nel loro lavoro, almeno svolgono uno dei loro compiti, quello di certificare gli errori della cosiddetta comunità internazionale. Sappiamo che evidentemente ammettere l'errore è un passo importante, non è sufficiente, specialmente quando si parla di concretezza e di immediatezza. Ci si chiede perché mai le Nazioni Unite, in particolare l'Ufficio del Coordinamento Umanitario delle Nazioni Unite, che risponde all'acronimo inglese di OCHA, abbia impiegato 3 giorni prima di mandare i primi 6 camion di cui parlavo a Bab el-Hawa dalla Turchia verso la Siria, che poi si è chiarito successivamente che quei camion erano previsti, il loro arrivo era previsto prima del terremoto, perché come ripeto il nord-ovest della Siria è da anni oggetto di aiuti umanitari dell'ONU, però il terremoto aveva bloccato, aveva interrotto insomma una serie di filiere, degli aiuti, e quindi quei 6 camion erano rimasti bloccati. Inizialmente li hanno fatti passare come camion per l'emergenza post terremoto, non era così da un punto di vista diciamo amministrativo logistico, troppo tardi, troppo poco e anche poco opportuno, ecco, il modo in cui sono stati presentati. Certamente Griffith non può avere la responsabilità di tutto questo, può ammettere una serie di errori, però da qualcuno si deve prendere queste responsabilità, non soltanto l'ultimo funzionario dell'ONU che si trova a Gaziantep, perché da Gaziantep, la città tra l'altro appunto una delle città più colpite in Turchia, partono i convogli verso Bab el Hawa. Direi che non bastano le affermazioni di Griffith, ecco, credo che se tra 10 anni ci sarà un altro terremoto, un'altra tragedia, speremo di nuovo a raccontare la stessa missione di colpa, ecco.
E questo era Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'agenzia ANSA e della rivista Limes dal Medio Oriente. Ricordo ancora il titolo del suo ultimo libro dedicato proprio alla Siria, Negoziazione e potere in Medio Oriente. L'intervista era di Massimo Alberti. Tears for Fears, chiudiamo questa puntata di Prisma di quest'oggi, martedì 14. E vi do appuntamento a domani, intorno alle 8.35, come sempre. Intanto le note dell'autore e poi Massimo Bacchetta con Tutto scorre. Da Lorenza Ghidini e Massimo Alberti, che ha lavorato alla preparazione anche di questa puntata, un saluto, buon proseguimento dell'ascolto con i programmi di Radio Popolare. A domani!